Diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite, si tratta di Pavel Gajewski, pastore e teologo evangelico. Ben trovato Pavel, grazie per essere ancora una volta con noi quest'oggi.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento.
Allora, uno dei temi che sono ricorrenti sulle prime pagine del giornale di oggi è quello del il tema della pace in Ucraina, che è una pace che si allontana, almeno leggendo i titoli. Trump non ferma Putin, questo è Repubblica, telefonata sull'Ucraina, il Cremlino dice non arretriamo, Zelensky cerca l'aiuto degli europei, il leader americano incassa la prova, bene, questo poi si parla dell'approvazione della legge di bilancio, meno tasse ai ricchi, quasi un'ora al telefono, Trump ha chiesto al leader del Cremlino di porre fine al conflitto in Ucraina, ma Putin ha fatto muro, la Russia perseguirà i suoi obiettivi, ossia l'eliminazione delle cause che hanno portato all'aspro confronto attuale. Nessun compromesso. Ecco, questo è come riassume la situazione Repubblica, ma sostanzialmente anche gli altri giornali, in prima pagina sul Corriere, Putin a Trump, non mi fermo. Si sono sentiti al telefono, Putin e Trump, lo zar ha comunicato al tycoon che non ha intenzione di interrompere le operazioni in Ucraina. E Trump dice non sono contento. Allora, non è uno sbocco sorprendente, mi pare, ecco, Pavel. Tu che i russi riconosci bene. Tu, no, tra l'altro, parli russo anche?
Sì, diciamo, lo leggo, non riesco a tenere una conversazione articolata su temi complicati, ma comunque è una lingua che la mia generazione ha studiato a partire dalle scuole medie.
Ecco, quindi, ricordiamo per gli ascoltatori, tu sei originario della Polonia.
Sì,
il russo era, credo, obbligatorio, come per noi l'inglese.
Obbligatorio, esattamente. Poi al liceo si aggiungeva un'altra lingua straniera, tra le tre, il francese, il tedesco, l'inglese a scelta. Però russo era obbligatorio per tutti.
Pensavo il bulgaro, no, invece no, era il... No, scherzo, è una battuta.
No.
Va bene, allora Claudio volevi aggiungere qualcosa?
No, approfitto, intanto saluto Pavel.
Ricambio il saluto, Claudio, ciao.
No, stavo pensando, voglio chiedere proprio a Pavel, perché secondo te noi come comunità europea, anche proprio sul discorso guerra Ucraina, Russia-Ucraina, mettiamo nel giusto, bisognerebbe ascoltare più i polacchi, che sono molto, e forse anche i baltici, che insomma sono molto pragmatici da questo punto di vista rispetto agli altri, cioè loro sono, si sentono molto,
qualcuno potrebbe dire, molto spaventati.
Esatto.
E diciamo si sono anche dotati di un esercito importante, almeno per quel che riguarda la Polonia. È quella la strada?
Non credo che quella sia la strada, perché come ho detto già più volte a questi microfoni, la corsa agli armamenti, la spesa che cresce sempre, e purtroppo siamo di fronte a questa situazione, la spesa militare che deve raggiungere livelli del PIL, secondo me assolutamente inaccettabili, non mi sembra la strada giusta, ma appunto diceva Claudio ascoltare i polacchi, io dico, pur avendo due passaporti, appunto mi sento pienamente polacco, e questo pragmatismo lo confermo, perché i nostri rapporti con la Russia, con questo grande vicino, che però nella sua grandezza storicamente è stato sempre un vicino abbastanza pericoloso, perché anche durante il cosiddetto socialismo reale, quando veniva dichiarata ufficialmente in tutte le sedi l'amicizia tra i due popoli, russo e polacco, ecco, sotto sotto qualche risentimento, qualche sentimento direi negativo covava sempre, che adesso ovviamente tutti questi sentimenti negativi sono anche emersi, ma non senza ragione, perché non c'è alcun dubbio che se la Polonia, se l'Ucraina sono due nazioni anche con una storia molto molto complessa, con alcune cose ancora in sospeso, la Russia rappresenta un modello diverso, un modello imperiale, cioè una nazione difende i propri confini ovviamente con tutti i mezzi disponibili, l'impero cerca sempre di espandersi.
Allora, Pavel.
È appunto questo che vediamo chiaramente.
Io leggo su un giornale che ho trovato su internet, Settimana News. Il titolo è di quelli provocatori: Chiesa ortodossa russa, la perversione del Vangelo. Allora, l'autore si chiama Sergei Chapnin. E lui scrive, proprio il primo paragrafo di un lungo articolo, in qualità di cristiano ortodosso, testimone della persecuzione sistematica del clero e dei fedeli in Russia, mi sento in dovere di rompere il silenzio assordante delle nostre comunità ortodosse americane. Il mio cuore si fa ogni giorno più pesante, mentre amici, sacerdoti che conosco da decenni, soffrono per la loro fedeltà al Vangelo della pace. Tra l'altro c'è una foto interessante proprio in apertura di questo articolo. Dunque, la didascalia è la seguente. Il 15 marzo 2022 a Mosca Anastasia Parshkova è scesa in piazza per protestare vicino alla cattedrale di Cristo Salvatore con un cartello recante la scritta «Sesto comandamento, non uccidere». È stata arrestata e condotta alla stazione di polizia di Kamovniki. Ecco, questo, e si vede proprio la foto di questa giovane donna che ha semplicemente un foglio con una scritta con un pennarello blu e rosso che poi, appunto, sesto comandamento non uccidere e la polizia che si sta avvicinando. Quindi neanche la situazione della Chiesa ortodossa russa è così compatta come ci vorrebbero far pensare. E quello che si lamenta però è che chi ha la possibilità magari di alzare la voce, sta zitto. Ecco, questo è un poco il tema dell'articolo. Una tua riflessione su questi argomenti che sono sempre complicati, perché poi qualcuno dice, attenzione che se si alza la voce, poi rischiamo di mettere nei guai i nostri fratelli ortodossi. Quindi allora uno lo fa anche per evitare delle rappresaglie, e c'è l'autore che risponde: ma non è così che si fa quando a un certo punto tutti i paletti sono stati superati. Problema un po' complicato, mi pare. Vediamo un poco.
La prima cosa, ti ringrazio molto Roberto per questa citazione, per averci ricordato che la Chiesa ortodossa russa non è fatta soltanto di alto clero, ma ci sono semplici uomini e donne, sorelle, fratelli credenti che non reggono più questa politica, per così dire, ufficiale della Chiesa, perché si tratta di un'azione politica, io direi addirittura partitica, cioè non la politica nel senso nobile. E ritorno al mio modello imperiale che ho cercato di abbozzare pochi istanti fa. Tutti gli imperi hanno sempre cercato una legittimazione di carattere religioso. Questo vale, ripeto, per la lunga storia dell'umanità e vale anche per la situazione del mondo in cui viviamo, e questa legittimazione religiosa viene data a Vladimir Putin, al suo governo, alla sua politica, sicuramente dai vertici della Chiesa ortodossa russa. Noi sappiamo bene che Putin e l'attuale patriarca di Mosca sono, per così dire, amici sul piano personale, compagni anche in un certo senso di battaglia dei vecchi tempi, e quindi è abbastanza naturale che questa legittimazione delle cose che non sono legittime in effetti viene data. Non parlerei subito della perversione dell'Evangelo, perché se qualche ecclesiastico ortodosso di alto rango usa, o meglio abusa, della parola di Dio per affermare il proprio sostegno alle azioni di guerra, di persecuzione, questo, come la responsabilità penale, è una trasgressione, un abuso individuale. Invece per me rimane la speranza, appunto, che quella parte della Chiesa ortodossa russa, io credo che sia la parte maggioritaria tutto sommato, quindi, un giorno faccia veramente, ecco, sentire la propria voce a favore della pace.
Potremmo sperare che magari in maniera molto più veloce di quanto noi possiamo pensare in questo momento, una comunità importante della famiglia cristiana come la Chiesa ortodossa russa possa rinnovare profondamente, insomma, la sua...
io nutro proprio questa speranza, veramente.
Va bene, dai, speriamo che vada veramente così, per ora purtroppo noi assistiamo a un irrigidimento sul piano della politica per quel che riguarda la guerra. Ecco, Putin ha detto chiaramente a Trump: non so che illusioni ti eri fatto su di me e su, insomma, e sulla guerra, noi andiamo avanti finché non vinciamo, ecco, sostanzialmente.
Sì, ma questa non è una sorpresa, Roberto, perché queste parole di Putin abbiamo sentito sin dall'inizio di questa, come lo chiama il governo russo, azione militare speciale. L'abbiamo sentito sin dai primi giorni, e poi nonostante cambi al vertice dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, e Putin e il suo governo mantengono ferma questa linea. Quindi purtroppo, dico io, ahimè, non mi sorprende questa posizione.
Allora, abbiamo Putin. Ancora qualche secondo prima della canzone, Claudio?
Ma a me, devo dire la verità, mi sembra un po' una specie di telenovela, una soap opera, e anche se purtroppo è una tragedia, ma questa modalità che ultimamente vediamo con tutte queste telefonate, tra l'altro ritornano un po' indietro nel tempo, no? Quindi è un postmoderno, però mi sembra che ci sia proprio un aspetto quasi da serie televisiva, che
cioè veramente... un po' dilettantistico.
Non lo so se è dilettantistico, perché può essere una strategia, quindi però noi che stiamo lì a guardare ogni parola, ora sì, domani ci sarà la pace, l'ha detto lui, poi invece arrivano i missili, insomma è una cosa, queste telefonate...
Poco da commentare anche, tutto sommato. Vabbè, allora ci ascoltiamo Arisa che dice una cosa interessante: l'amore è un'altra cosa, ma proprio veramente un'altra cosa, visto che si parlava di chiesa anche. Ci ascoltiamo insieme, poi torniamo a parlare con Pavel Gajewski. Sono diversi gli argomenti che ci piacerebbe condividere con Pavel, vediamo, ne sceglieremo qualcuno. L'amore è un'altra cosa, ci dice Arisa qui su RWS. Torniamo a parlare con Pavel Gajewski, pastore teologo evangelico, e ci siamo lasciati prima della canzone, insomma, con l'argomento della pace, della guerra. C'è un altro tema che occupa le pagine dei giornali di oggi ed è la questione dell'ambiente. Oggi giorno più caldo in Italia, blackout, vittime anche in Europa, incendi in Grecia, incendi importanti, molto importanti. E qualche giorno fa è apparso su Avvenire un articolo che uno potrebbe anche dire, beh, tutto sommato già lo sapevo, però perché la questione ambientale è una priorità della Chiesa. Leone XIV ha ribadito che la cura della casa comune, delineata da Francesco nel Laudato Si, è un impegno inderogabile. Le scelte dei grandi in materia pesano infatti sulla vita dei più piccoli, e questo ce ne rendiamo conto in tante occasioni anche nel nostro paese. È un tema che abbiamo già affrontato in altre occasioni con Pavel Gajewski. Quasi uno di quei temi che potremmo definire quasi una confessione, che fa parte della nostra confessione di fede: prendersi cura degli altri, prendersi cura dell'ambiente. Forse non è arrivato proprio a essere definito teologicamente, non lo so, ecco Pavel, forse una battuta su questo, poi prendiamo anche altri argomenti importanti.
Io penso, Roberto, che la questione che adesso hai menzionato va anche ben oltre tutti i confini confessionali cristiani. È una responsabilità universale dell'umanità tutta, quindi di tutte le fedi viventi, e non solo la nostra cristiana, non solo della Chiesa Cattolica, perché ci vuole veramente una nuova consapevolezza della totale, piena, organica unità di tutto ciò che esiste, o detto nei termini ancora più biblici, di tutto ciò che è stato creato.
Tu hai mai predicato su questo tema qualche volta?
Più volte, perché anche nelle nostre chiese valdesi e metodiste è una delle questioni centrali alle quali torniamo molto spesso, soprattutto, ripeto, per rinforzare veramente le basi bibliche di questa consapevolezza, ripeto, di essere uno con tutto ciò che esiste. Quindi qualunque danno arrecato all'ambiente è un danno che arrecchiamo a noi stessi.
Quindi questo aspetto etico, realtà, che magari poteva essere un po' sfumato nel passato o addirittura assente, nell'etica cristiana, invece adesso non è più un optional, insomma.
No, no, assolutamente, ma questo già ci ha ricordato anche nei tempi recenti il grande teologo Jürgen Moltmann, che si è soffermato moltissimo su questi temi, partendo proprio dal concetto che ovviamente per noi qui è un concetto fondamentale, la speranza cristiana.
Claudio?
No, direi che nelle parole di Pavel c'è sì il passaggio alla consapevolezza, ma ormai la responsabilità, cioè proprio collegati insieme, cioè insieme, scusatemi, mi ero un momento allontanato dal microfono, insieme alla consapevolezza che è sempre maggiore, la responsabilità deve essere proprio collegata, cioè bisogna fare nel nostro piccolo dei passi concreti e lo stesso bisogna che questi passi vengano fatti, perché se non c'è questa...
Quindi da parte della gente comune e da parte naturalmente dei decisori politici, che hanno anche loro delle responsabilità molto importanti. Naturalmente infatti, ci ritorniamo su questi temi. Io però vorrei andare verso la conclusione citando un'intervista che ho trovato sulla Stampa di Torino. È un'intervista all'ex premier israeliano Ehud Olmert. La tregua non basta, stop alla guerra. E poi gli ultraortodossi sono i nostri ayatollah. Ecco, questo mi ha colpito, nel senso che, visto che c'è stata la guerra contro l'Iran, l'idea è, guardate che c'è un aspetto speculare per quel che riguarda anche il rapporto tra politica e fede. E allora, naturalmente, la mia domanda è, ma insomma, qualcuno potrebbe dire, la religione non è parte della soluzione, è parte del problema. Ecco, per te che sei un pastore, questo non è un imbarazzo, un motivo di imbarazzo?
No, assolutamente no, perché la religione come tale, soprattutto nella sua versione, come avrebbe detto il grande teologo Paolo Ricca, geneticamente modificata, che diventa fanatismo, è veramente parte del problema, ma io aggiungerei agli ebrei e ai musulmani anche i fanatici cristiani, che non mancano.
Ah no? No, purtroppo. Non me l'ero accorto, guarda un po'. Ma...
Purtroppo non mancano, però la fede, questa è una distinzione che io faccio molto spesso, la distinzione tra fede e religione fa parte anche della teologia delle religioni, invece la fede genuina, autentica, accogliente, è un elemento che può contribuire alla soluzione dei conflitti. Quindi ripeto, la religione, quando si trasforma in una sua versione orribile, quella del fanatismo, è parte del problema. La fede genuina, ugualmente, che sia la fede ebraica, la fede cristiana, la fede islamica, secondo me può contribuire a risolvere alcuni problemi, almeno, certo, forse certo, non tutti, ma
però deve
una
essere
parte.
Una fede che sa mettersi in discussione, che quando si pone in relazione all'altro sa anche ascoltare oltre che dire, cioè
esattamente,
va qualificata bene questa cosa.
L'altro, certo.
È bello questo paragone. Ayatollah di casa nostra, no?
Sì, infatti, sì, sì,
molto significativo.
Ehud Olmert, andatela a leggere sulla Stampa di Torino. Allora, vogliamo concludere però l'ultima cosa che ti chiediamo, Pavel, molto brevemente. Abbiamo accennato al tema della predicazione, al fatto che qualche volta ci capita di parlare su argomenti che hanno a che fare proprio con la stretta attualità, compresa quella ambientale, l'urgenza ambientale, ma questa domenica nella chiesa di Napoli che tu servi, di cosa parlerai? Ecco, qual è il tema?
Parlerò della grazia e parlerò del fatto che noi siamo tutti peccatori e peccatrici, e mi viene ovviamente in soccorso, o meglio il punto di partenza è la prima lettera a Timoteo, proprio il capitolo 1, i versetti dal 12 al 17, in cui viene fatta questa affermazione che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. E penso, ammettere che io sono il primo tra i trasgressori, i peccatori, è qualcosa di veramente terapeutica, perché si può addittare l'altro come trasgressore, peccatore, però cominciare da me stesso e dire che quello che sono per la sola grazia di Dio, ripeto, un esercizio altamente terapeutico.
Allora, è importante questo anche perché, come abbiamo detto, mettersi in relazione con gli altri significa anche riconoscere la propria condizione di fragilità, insomma, ecco, non mettersi sul piedistallo. Questo è un bel antidoto contro ogni fanatismo. Allora, abbiamo pochissimi secondi.
Pienamente d'accordo.
Claudio, proprio un flash.
C'è un pensiero bellissimo di Bonhoeffer. Io confesso Dio dinanzi al mondo e dinanzi a tutti i suoi nemici, quando nell'abisso della mia miseria credo alla sua bontà, quando nella colpa credo al suo perdono, quando nella morte credo alla vita, nella sconfitta alla vittoria, nell'abbandono alla sua presenza colma di grazie.
Bello, l'ultima cosa che tu ci hai detto andrebbe ripetuto, quando nella morte,
nella morte alla vita, nella sconfitta alla vittoria e nell'abbandono alla sua presenza colma di grazia. Io penso che quest'ultimo
sia... sono bellissime, anche perché sono parole dette da una persona che sapeva di essere condannata a morte, quindi insomma, parlava di cose che così non erano in astratto per lui. Grazie allora a Pavel Gajewski per essere stato in nostra compagnia quest'oggi.
Grazie a
risentirci, a presto.